Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. In apertura la tragedia di Crans-Montana, nuove rivelazioni giornalistiche potrebbero peggiorare la posizione del proprietario del locale in cui si è consumato il dramma a Capodanno, ma pure la posizione del comune di Crans-Montana. Un accordo storico, anzi la madre di tutti gli accordi commerciali, per citare Ursula von der Leyen, siglata a Nuova Delhi tra UE e India, un'intesa per la creazione dell'area di scambio la più popolosa al mondo, con 2 miliardi di persone. Giornata della memoria, scopriremo come TikTok viene usato da diverse istituzioni tedesche per tramandare alle generazioni più giovani brevi narrazioni, testimonianze e riflessioni sull'Olocausto. Abbiamo colto anche le voci e le preoccupazioni della comunità curda in Ticino, nel nord-est della Siria. In molte località curde la popolazione è stata privata dalle autorità siriane di acqua, elettricità e internet. E per lo sport, hockey, il Lugano può allontanarsi dai play-in, mentre continua a rincorrere i play-in l'Ambri Piotta. Nuove rivelazioni dunque sul dramma di Crans-Montana, uno scambio di messaggi tra il responsabile del locale e il proprietario, diffuso dai colleghi di RTS, mostra che pochi giorni prima dell'incendio i pannelli fonoassorbenti installati sul soffitto stavano dando segni di cedimento. Un'altra inchiesta giornalistica, questa volta della Neue Zürcher Zeitung, getta ombra invece sia sui proprietari del bar che su comune e ministero pubblico per la loro gestione delle telecamere di sorveglianza. Aaron Guidotti.
Partiamo dalla schiuma fonoassorbente. Il responsabile del bar manda un video al proprietario del Constellation. Dalle immagini si vedono i pannelli fonoassorbenti sostenuti contro il soffitto con l'aiuto di stecche da biliardo. Il video e lo scambio di messaggi che segue risale a una settimana prima di Natale ed è stato trasmesso ai colleghi di RTS dal padre dell'impiegato, ferito nell'incendio di Capodanno, ricoverato al CHUV di Losanna, poi a Parigi, dove ora è stato dimesso. Il responsabile del bar chiede quindi al proprietario cosa deve fare.
Essaye d'en enlever une, tu vois si ça tombe, parce que j'ai mis une mousse, mais une mousse que je connais pas.
Prova a togliere le stecche e dimmi se si staccano, dice il proprietario, aggiungendo di aver usato una schiuma che non conosce. L'impiegato esegue, la schiuma a tratti tiene, a tratti pende. Così il proprietario risponde: bisognerà rifissarla. Questa conversazione per alcuni sarebbe la prova in più che ai proprietari del Constellation importava poco della sicurezza, un fai da te improvvisato coinvolgendo il personale. Non sappiamo se poi la schiuma sia stata effettivamente rifissata o se fosse in alcuni punti più basse, quindi potenzialmente più vicina alle famose scintille all'origine del rogo. Resta il fatto che, per il momento, l'accusa contro i proprietari del Constellation, per i quali vale la presunzione di innocenza, è di omicidio, lesioni e incendio colposi, ma c'è chi vede in questo scambio e in altri episodi non una semplice negligenza da parte loro, ma un agire incurante seppur consapevole del rischio. C'è poi un mistero rivelato dalla NZZ sulle telecamere di sorveglianza. Il Ministero Pubblico ha ordinato fin da subito di salvare le registrazioni video del Comune e del Constellation da mezzanotte alle 6 del 1 gennaio. Quindi queste immagini per le telecamere comunali sono disponibili. Il sistema del Constellation, invece, secondo il proprietario, è andato in tilt all'1:23, 3 minuti prima dell'incendio, versione smentita dalla stessa polizia vallesana. La NZZ quindi solleva il dubbio che la videosorveglianza sia stata disattivata di proposito. E sempre secondo la NZZ, il Ministero Pubblico avrebbe voluto visionare le registrazioni delle telecamere comunali del 31 dicembre e di un periodo dopo il 1 gennaio, ma queste registrazioni sono state cancellate. Il regolamento comunale infatti impone una conservazione minima di una settimana e la richiesta formale della Procura sarebbe arrivata solo il 15 gennaio. Per il quotidiano sarebbe quindi un'altra mancanza da parte delle procuratrici vallesane.
Questa mattina Nuova Delhi, India e Unione Europea hanno concluso un accordo commerciale che crea l'area di libero scambio più popolosa al mondo con 2 miliardi di abitanti. Grazie a questa intesa, Bruxelles conta di raddoppiare le esportazioni di beni verso l'India nel giro di pochi anni. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
Amici, oggi l'India ha concluso il più grande accordo di libero scambio della sua storia.
Amici, la cooperazione in materia di difesa e sicurezza costituisce la base di qualsiasi partenariato strategico e oggi la stiamo formalizzando attraverso un partenariato di sicurezza e di difesa. A Nuova Delhi i toni sono entusiastici, amichevoli i gesti, sia quelli del primo ministro indiano Narendra Modi, sia quelli del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, giunti nella capitale indiana ieri per partecipare come ospiti d'onore alla Festa della Repubblica, una celebrazione sontuosa fra parate militari e coreografie bollywoodiane, e per siglare oggi l'accordo commerciale che crea l'area di libero scambio più popolosa al mondo.
We did it. We delivered the mother of all deals.
Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo concluso il maggiore accordo di sempre. Stiamo creando un mercato da 2 miliardi di persone. Questo è il racconto di due giganti, la seconda e la quarta economia del mondo, due giganti che scelgono un partenariato dai benefici reciproci, un messaggio forte, la cooperazione è la migliore risposta possibile alle sfide globali. Le imprese europee troveranno in India uno sbocco enorme per prodotti quali vini, olio d'oliva, automobili, macchinari. Gli indiani nell'UE potranno esportare più facilmente farmaci, tessili e in generale prodotti ad alto contenuto di manodopera. Nei prossimi anni i dazi su oltre il 90% dei beni esportati dall'UE saranno ridotti significativamente o eliminati. La Commissione stima che ogni anno saranno risparmiati fino a 4 miliardi di euro in dazi su prodotti comunitari. Aeroplani e velivoli spaziali europei ne saranno quasi completamente esentati. L'intesa permette altresì un accesso privilegiato ai fornitori di servizi finanziari e marittimi. Prodotti agricoli sensibili, quali carni bovine, pollo, riso e zucchero, restano invece esclusi dall'accordo, una rassicurazione per gli agricoltori del vecchio continente. Anche per questo accordo commerciale fra Bruxelles e Nuova Delhi c'è voluta quasi una ventina d'anni di negoziati, ma grazie all'accelerazione dell'ultimo anno, nel giro di un mese l'UE si inserisce in due aree di libero scambio da record, quella col Mercosur e ora quella con l'India. Una risposta in termini al protezionismo degli Stati Uniti di Donald Trump, imposto al mondo a suon di dazi.
Un accordo non è per forza un accordo. Il presidente statunitense Trump ha alzato i dazi sulle auto alla Corea del Sud dal 15 al 25%. L'alleanza con l'importante, quindi alleato asiatico, scricchiola. Secondo gli Stati Uniti, la Corea del Sud non ha ancora investito le previste centinaia di miliardi di dollari sul territorio statunitense. Il governo sudcoreano si dice scioccato e sostiene che gli Stati Uniti non abbiano fornito una spiegazione ufficiale. A Seul c'è anche chi ritiene che la mossa di Trump sia dovuta al riavvicinamento della Corea del Sud alla Cina. E appare inarrestabile la corsa dell'oro anche nel 2026. In questi giorni tiene banco proprio il record del prezzo dell'oro, che ha superato i 5.000 dollari l'oncia, un livello mai visto in precedenza. Diversi sono i fattori che hanno portato a questa quotazione e per parlarne abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Dunque, l'oro è un bene rifugio, lo sappiamo, ma anche il dollaro lo è sempre stato. Ora invece sul dollaro ci sono preoccupazioni, vuoi per il debito pubblico americano, vuoi per le politiche di Donald Trump, dai dazi al Venezuela, alla Groenlandia. Insomma, tutti quei temi che da mesi sono sul tavolo e che rendono instabile, diciamo così, il mondo. Timori che si concretizzano appunto con vendite di dollari e in parte anche obbligazioni del tesoro statunitense e acquisti di oro. Ma non solo, in questi giorni ci sono state anche grosse vendite di titoli di Stato giapponesi, anche qui per timori legati alle finanze dello Stato, e con i ricavi si è acquistato oro. Ma oltre all'oro non dimentichiamo anche il franco svizzero, altro bene rifugio, che sta raggiungendo livelli vicini ai massimi storici. Siamo a circa 77 centesimi per un dollaro e 92 centesimi per un euro.
So, Marzio, che è una domanda difficile, ma ti chiedo se si possono fare previsioni su dove andrà questo oro, insomma, come andrà l'oro e cosa possiamo dire anche dell'argento.
Beh, come mi piace sempre ripetere, se lo sapessi sarei milionario. Ci sono comunque alcuni elementi da tenere in considerazione. In casi come questi, oltre al desiderio o la necessità di avere un bene rifugio, entra in gioco anche la componente speculativa, la quale non è una cosa brutta o negativa. Semplicemente molti investitori seguono l'onda, quindi speculano su ulteriori rialzi e quindi acquistano oro facendo salire il prezzo. Ad un certo punto però questi investitori vorranno monetizzare, quindi realizzare gli utili, e come lo si fa? Lo si fa vendendo l'oro che si è acquistato, e quando si comincia a vendere il prezzo scende. Ecco che si deve anche capire quando accadrà questo, e potrebbe bastare veramente poco per innescare questa dinamica. Ecco, invece per quel che riguarda l'argento, anche qui sì, giusto spendere due parole su questo metallo, magari considerato il fratello minore dell'oro, però ha avuto un'evoluzione ben superiore a quella dell'oro. Il suo prezzo è aumentato in maniera esponenziale, in questo caso oltre al suo status, diciamo, di bene rifugio, anche lui, l'argento, c'è anche un'altra componente che contribuisce a far alzare il prezzo, ovvero l'utilizzo dell'argento nell'industria. Non dimentichiamo che viene utilizzato molto in ambiti che si stanno sviluppando, come l'elettronica legata per esempio ai nostri smartphone, le energie rinnovabili o anche i veicoli elettrici, e questo spiega in buona parte questa euforia anche sull'argento.
Marzio Minoli della nostra redazione economica, grazie. Noi andiamo in Medio Oriente adesso. Il ritorno in Israele della salma dell'ultimo ostaggio nelle mani di Hamas a Gaza rappresenta un via libera alla riapertura del valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, a cui il governo Netanyahu si era sempre opposto. I particolari nel servizio del nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio.
Commemorazione e messaggi di cordoglio accompagnano anche oggi il rientro in Israele della salma del poliziotto 24enne Aran Gvili, l'ultimo degli ostaggi israeliani vivi e deceduti nelle mani di Hamas a Gaza. Il premier Netanyahu, ieri alla notizia del ritrovamento della salma, ha affermato di aver rispettato la promessa di riportare tutti gli ostaggi indietro. Il capo dello Stato Herzog ha commentato che per la prima volta dal 2014 non ci sono più ostaggi israeliani a Gaza. Il rientro di Gvili segna anche il via libera alla riapertura, almeno parziale, a metà di questa settimana del valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, fondamentale per aumentare i rifornimenti di aiuti umanitari e per i movimenti dei civili palestinesi. Il governo Netanyahu, sin dalla firma dell'accordo di tregua lo scorso ottobre, ha condizionato la sua approvazione al ritrovamento dei resti di Gvili. Il valico quindi riaprirà, ma si discute ancora del coordinamento di sicurezza tra Israele, Egitto e Stati Uniti al terminal. Resta l'incertezza sui passi successivi della seconda fase del cessate il fuoco. Donald Trump in un'intervista ha avvertito che Hamas ora dovrà cedere le armi, ed un funzionario statunitense afferma che il disarmo sarà incentivato da un'amnistia. Netanyahu da parte sua ribadisce che la ricostruzione di Gaza potrà avere inizio solo quando Hamas sarà totalmente disarmato. Trump è dalla sua parte, ma secondo la stampa israeliana ha un approccio più flessibile. Hamas da parte sua continua a ripetere che non disarmerà senza garanzie sulla creazione di uno Stato palestinese.
Oggi è il 27 gennaio, 81 anni fa, l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz. Per questo cade proprio oggi il giorno della memoria dell'Olocausto. Una memoria che diverse istituzioni in Germania vogliono passare alle giovani generazioni anche attraverso la piattaforma social TikTok, dove hanno lanciato quello che è stato chiamato Schwa Stories. Il contributo da Berlino è di Walter Raue.
Nur eine Dreiviertelstunde vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt liegt die KZ-Gedenkstätte Neuengamme.
Nel breve video pubblicato su TikTok, una giovane ragazza presenta l'ex campo di concentramento nazista di Neuengamme, nei pressi di Amburgo, dove tra il 1940 e il 1945 vennero internate oltre 100.000 persone ed uccise almeno 26.000. Il centro di documentazione di Neuengamme ha partecipato all'iniziativa di commemorazione e di educazione della Shoah sulla piattaforma TikTok, organizzata dalla sezione tedesca dell'American Jewish Committee, dall'Università di Gerusalemme e dal Consiglio Centrale degli Ebrei Tedeschi. La storia dell'Olocausto sbarca così nel mondo dei follower, dei likes e degli influencer, presentando ai frequentatori del sito video della durata di 60 secondi su alcuni aspetti, luoghi e personaggi della Shoah. L'obiettivo è semplice: tener vivo il ricordo dell'Olocausto anche fra i più giovani e fra un pubblico che altrimenti sarebbe difficile da raggiungere.
My number is 18,572.
Una delle prime persone ad aver utilizzato TikTok per raccontare alcuni aspetti dell'Olocausto è stata Lily Ebert. Alla venerabile età di 98 anni è una delle ultime sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz. Sul social network racconta ora alcuni frammenti della sua storia, del suo passato e delle sue esperienze nel campo. E nel frattempo ha oltre 2 milioni di follower.
E a proposito di giornata della memoria, oggi in Senato a Roma sarà adottato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il testo base per la legge contro l'antisemitismo. È un provvedimento che arriverà in aula nelle prossime settimane. Nel testo, depositato dal capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia, è stata annotata una anomalia nel preambolo. Manca ogni riferimento alle leggi razziali italiane. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Vengono citati gli antichi romani, la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte delle truppe di Vespasiano, viene citata la cacciata dalla Spagna nel 1492 e poi la polizia segreta zarista che nel 1903, allo scopo di alimentare l'antisemitismo, stilò i protocolli dei Savi di Sion, fino naturalmente alla Shoah, la più grande e mostruosa azione contro gli ebrei. Nel testo di legge contro l'antisemitismo depositato l'altro ieri dal capogruppo dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, vengono citate molte delle persecuzioni subite dagli ebrei. Mancano però, non vengono menzionati, il fascismo e le sue leggi razziali. Lo ha notato Gad Lernen, che ha pubblicato un post sui social chiedendosi se sia un caso e se, leggiamo, proprio da costoro noi dovremo sentirci protetti. La risposta è il capogruppo del partito di Giorgia Meloni, l'ha inviata a sua volta via social. Ho dovuto scrivere in gran fretta la relazione per consegnare in tempo utile il decreto di legge, annota Malan, che giustifica così l'elenco dei casi nel suo DDL. La legge italiana contro l'antisemitismo, come si diceva, arriverà in aula nelle prossime settimane. È stata preceduta da dubbi e discussioni, in particolare attorno alla definizione di antisemitismo che per alcuni deputati viene fatta coincidere con il concetto di antisionismo. Nel giorno della memoria sono arrivate anche le parole di Giorgia Meloni, ha detto tra le altre cose che torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti e nelle deportazioni, riferimenti chiari alle leggi razziali del 1938.
Nel nord-est della Siria molte località curde sono sotto attacco militare dell'esercito del governo di transizione di Ahmed Shara. La città di Kobane, diventata simbolo della sconfitta dell'ISIS, è assediata come diversi altri centri. Le nuove autorità siriane hanno privato la popolazione di acqua, elettricità e internet. L'ONU ha inviato 25 camion di aiuti umanitari urgenti. I curdi, che 10 anni fa sono stati determinanti per sconfiggere l'ISIS, si sentono abbandonati alla violenza delle forze governative, dagli alleati di un tempo, Stati Uniti per primi, ma anche dall'Europa. Così la diaspora curda in Europa si sta mobilitando per denunciare le violenze dei nuovi padroni della Siria. Lo scorso fine settimana ci sono state grandi manifestazioni in molte città europee. Ieri abbiamo incontrato diverse persone della comunità curda in Ticino, alcune provenienti proprio dalle zone colpite. Il servizio di Bettina Müller.
Gruppi armati guidati da Jalani, noti per il loro legame con l'ISIS e Al-Qaeda, stanno conducendo attacchi contro il popolo curdo e Rojava, con metodi che ricordano le atrocità dell'ISIS.
Lei è della regione del Rojava?
Sì, della Dirik.
E ha ancora la famiglia lì?
Sì, ho la mia sorella con 2 bambini sola lì.
E cosa racconta?
E dice che è terrorizzata lì. Dicono che c'è la tregua, ma in realtà proprio non c'è questa tregua. Continuano gli attacchi. È molto difficile. E c'è anche l'assedio, c'è... Cioè... mancano le medicine, mancano, ci sono tanti bambini che sono venuti da dove ci sono gli attacchi, tipo sono scappati da Raqqa, di Erasor, sono tanti bambini neonati che sono senza latte, anche in ospedale mancano tante medicine. Avevo la speranza, dicevo, che abbiamo avuto la nostra libertà e tutto in un giorno o l'altro l'hanno mandato all'aria. Tutto il mondo chiude gli occhi e non sente niente, ci hanno girato le spalle. Adesso danno il sostegno più a questa nuova regime che è proprio una regime terroristica.
Io ho sentito le donne, molta aggressività nei confronti delle donne.
Esatto, esatto.
Verbale,
loro pensano sì,
taglio di capelli.
Sì, sì, esatto. Loro pensano se tagliano i capelli allora le hanno tagliato l'identità, però non è così. Noi siamo forti, coraggiosi.
Non c'è internet, no, non possiamo parlare. Soprattutto io, la mia famiglia, tutti combattono contro loro e già anche mio cugino è morto in Cuba.
Quando è l'ultima volta che hai sentito i suoi parenti che stanno?
Ieri sera non stanno bene, hanno paura, non hanno niente, la luce, tutto. Fa freddo, nevica adesso lì, ma il mondo ha girato la schiena.
Sono Nausatuku, vengo da Rojava proprio, sono qui da 26 anni. Ancora ho parenti, il mio fratello che vive a Rojava. Oggi mi ha detto che praticamente è un disastro, diciamo. Soldati turchi non penso che ci sono, però la logistica tutto dalla parte di Turchia, soprattutto contro Rojava. Sempre sono contro le donne, vengono ammazzati. Non è anche adesso, 2026, a Sheikh Maqsoud, a Ashrafieh, dove c'è Aleppo. Hanno ammazzato una ragazza curda, dopo lo hanno buttato dal quinto piano giù. E poi vengono anche trattati male, le parole, vengono anche tagliate le loro trecce.
Queste le voci e i racconti della comunità curda in Ticino, preoccupata della situazione nel nord-est della Siria. Infine parliamo della proverbiale puntualità dei treni svizzeri. Il 2025 è stato l'anno record di puntualità per le ferrovie federali. Il 94% dei treni è arrivato a destinazione entro 3 minuti dall'orario indicato. Migliora la puntualità in Romandia, peggiora leggermente in Ticino. Luca Berti.
Il record dei record è arrivato il 28 dicembre, quando il 98,6% dei treni in tutta la Svizzera è arrivato in orario. In generale però è tutto il 2025 da incorniciare. Sabrina Schellenberg è portavoce delle ferrovie.
È stato un anno impegnativo, ci sono stati dei grandi cantieri, ci sono stati dei grandi eventi e nonostante questo, grazie all'impegno del personale, all'affidabilità dei treni e anche dell'infrastruttura, abbiamo raggiunto questo valore da record nella puntualità.
Un po' meno bene il Ticino, dove la puntualità è calata dal 92,6% al 92,1%, sotto la media nazionale dunque e in controtendenza anche se di poco. Come mai?
Le cause per il leggero calo della puntualità in Ticino sono, da un punto di vista, i treni provenienti dall'Italia, che purtroppo hanno una scarsa puntualità e affidabilità, e poi ci sono anche stati dei cantieri. I cantieri hanno sempre una certa influenza sulla puntualità.
Treni in ritardo da Italia ma anche dalla Germania, però come causa dei ritardi in Ticino si citava anche la galleria di base del San Gottardo, che pure lei nel 2025 ha fatto registrare cifre da record. Ci sono problemi di smaltimento del traffico?
No, il fatto è stato che la linea del Sempione è stato chiuso per un certo periodo e in questo periodo sono passati più treni, soprattutto più treni merci, dalla galleria di base del San Gottardo, e questo aumenta la probabilità di avere certi ritardi perché il margine diventa più piccolo.
E poi, tra le buone notizie, anche la maggiore puntualità del traffico merci, che tocca il 90%.
Spazio allo sport ora, grazie e buon pomeriggio.